Sono le 7, padre Pio.
Cerca di farti dare da Basilio alcune fotografie. Silvia non ascolta. Non ricordo. Benissimo, ci siamo. Domani è la festa di tutti i santi e domenica la commemorazione dei defunti. Vi indico subito i testi di cui ci occuperemo questa sera, su cui svilupperemo la lectio divina. Naturalmente il Salmo, in continuità con il cammino già compiuto nei mesi passati, è il Salmo 31. E il Vangelo è il Vangelo di domani, festa dei Santi, Vangelo secondo Matteo, capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 12, che è anche il Vangelo della terza messa del giorno dei defunti. I giorni dei defunti sono previste dal messale tre celebrazioni, tre messe. La terza messa ripropone il Vangelo, che è quello di domani, festa dei Santi. Con il tramonto del sole di questa sera noi siamo già entrati nella grande veglia per la festa solenne di tutti i santi. È a questa celebrazione che noi ci prepariamo, ma insieme anche alla commemorazione di tutti i defunti, che quest'anno coincide con la 31ª domenica del tempo ordinario. Sappiamo bene che da molti secoli, secondo la tradizione della nostra Chiesa, la celebrazione delle due ricorrenze si svolge in modo tale da valorizzare la continuità tra le due giornate e le due liturgie, tra i due aspetti di un unico mistero. Dal culto locale dei santi si è giunti, a partire dal secolo VIII, alla celebrazione universale dei santi senza nome, passando così dall'ambito domestico e comunitario a quello pubblico ed ecumenico, per ritornare poi, ed ecco la commemorazione di tutti i defunti, ritornare poi dalla partecipazione alla universalità della Chiesa, alla solidarietà che riceviamo dalla stessa Chiesa universale nella memoria dei nostri morti, nella particolare incidenza segnata dall'esperienza della morte nel nostro vissuto di famiglia o comunque di relazioni dirette e ben identificate. Siamo chiamati a celebrare la immensa assemblea dei santi sconosciuti ed ecco, si ritorna accompagnati dal conforto che tutta la Chiesa mette a nostra disposizione a ricordare i defunti che ci hanno preceduto nel cammino custodire in questa memoria della loro partenza e del loro ingresso definitivo nell'orizzonte ultimo del regno la consolazione che riceviamo dalla comunione che si stringe attorno a noi e a tutti e a ogni minuscola cellula della famiglia umana da parte della Chiesa universale. Noi celebriamo così il mistero della Chiesa, che si apre, che si illumina per noi in modo tale da abbracciare coloro che già ci hanno preceduto lungo la via della sequela del Signore Gesù, che è morto e risorto una volta per tutte. La Chiesa è mistero di comunione che ci raccoglie nel grembo di Dio nostro Padre, da cui proveniamo e a cui ritorniamo. Questi sono giorni di luce, anche se caratterizzati da una particolare nota di austerità. In questo crepuscolo dell'anno e il grigiore dell'autunno ormai ci accompagna. Sono giorni di luce e di pace, di raccoglimento e di consolazione. In obbedienza alla sapienza di Dio, anche la nostra morte ormai è creatura domata, creatura sorella. La Chiesa lo sa e vive la relazione con i defunti come una sovrabbondanza d'amore e di benedizione nella comunione con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Leggiamo senz'altro la prima lettura della liturgia di domani nell'Apocalisse, capitolo 7, i versetti da 2 a 4 e poi il lezionario salta ai versetti da 9 a 14. Via, legge pure.
E vidi salire dall'Oriente un altro angelo con il sigillo del Dio vivente e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare: non devastate la terra né il mare né le piante finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio. E udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo: 144.000 segnati, provenienti da ogni tribù dei figli di Israele. Dopo queste cose vidi, ecco, una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in veste candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani, e gridavano a gran voce: la salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono e all'agnello. E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai quattro esseri viventi, e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: Amen, lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: questi che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono? Gli risposi: Signore mio, tu lo sai. E lui: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue dell'agnello.
Grazie. Questa è la prima lettura, il salmo per la prima responsabile, il salmo 24. Seconda lettura è tratta dalla prima lettera di Giovanni nel capitolo 3, i primi tre versetti. Leggiamo senz'altro il Vangelo domani, Matteo capitolo 5 da 1 a 12. Anna, legge pure.
Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi.
Grazie. Come vi dicevo, ritorniamo al Salmo 31. Abbiamo alle spalle alcuni mesi di intervallo. È vero che per la 27ª domenica del tempo ordinario ci siamo ritrovati con alcuni di voi per la lezione divina. In quell'occasione leggemmo il Salmo 30. Ma adesso si tratta di riprendere fiato e di proseguire nel cammino. Naturalmente portiamo con noi un'eredità consistente che non siamo in grado certamente di ricapitolare in maniera come dire così semplice e immediata, ma quello che certamente possiamo testimoniare è che da un salmo all'altro il nostro cammino orante implica un coinvolgimento sempre più intenso e totale, questo sì. Poi molti dettagli ci sfuggono, non abbiamo una memoria sufficientemente lucida e in grado di cogliere tutte le connessioni e di ritrovare la freschezza di quelle che sono state le tappe che comunque al momento opportuno hanno segnato il cammino della nostra ricerca. Dunque un coinvolgimento, questo sì, sempre più, vi stavo dicendo, intenso e totale, mentre il discernimento del cuore umano si fa sempre più incisivo e radicale. Così la strada della nostra conversione alla vita attraversa i territori più segreti, forse più impervi, certamente più decisivi, i territori del nostro vissuto. Abbiamo avuto a che fare ultimamente con il Salmo 30, ricordavo un momento fa. Salmo 30 che è un canto di ringraziamento. E Salmo che ci ha imposto un'avventurosa ristrutturazione di pensieri, affetti, comportamenti, così da conferire esattamente al nostro vissuto le caratteristiche del vero tempio, come abbiamo constatato a suo tempo, intendo dire le caratteristiche del vero tempio in quanto in ogni luogo e in ogni tempo della nostra storia umana siamo messi in grado di modulare le nostre grida e tradurle in voci di lode e di ringraziamento al Signore, sempre e dappertutto. Dunque il nostro vissuto, nella molteplicità delle sue espressioni, nella varietà delle relazioni che ci definiscono, che assume la configurazione del tempio, in quanto è il sacramento che rende operativa ed efficace la relazione tra il Dio vivente e il suo popolo, tra il santo e noi nella nostra condizione umana, ma adesso appunto sempre e dappertutto. E il Salmo 30 a questo riguardo ci ha sollecitati a intraprendere quel percorso interiore di ristrutturazione a cui adesso mi rifacevo, ma in maniera puramente allusiva, che poi, vedete, si chiudeva nel versetto 13 del Salmo 30 con questa testimonianza così piena di commozione, affinché io possa cantare senza posa, traduce la mia Bibbia, senza più tacere. Dunque anche tutti i silenzi sono coinvolti in questo canto di lode e di ringraziamento. Signore mio Dio, ti loderò per sempre, così si concludeva il Salmo 30. Ed ecco il nostro Salmo, quello che dobbiamo prendere in considerazione e rileggere insieme questa sera. Salmo 31 che ci offre la testimonianza di un cammino di vita. Da parte c'è un orante che parla in prima persona singolare, dunque abbiamo a che fare con una testimonianza diretta, molto intensa e molto sincera, un cammino di vita che raggiunge e illumina le dinamiche più profonde dell'animo umano. In qualche modo, vedete, siamo aiutati ad andare ancora più a fondo nel discernimento di quelle che sono le modalità che dall'interno qualificano, rendono autentico quel ringraziamento che il Salmo 30 ha proclamato in quella proiezione senza più limiti di spazio e di tempo sulla scena del mondo e nel corso della storia umana, perché sempre e dappertutto siamo chiamati a lodare e ringraziare. Ebbene, ecco, guardiamo più da vicino il nostro Salmo, che possiamo senz'altro suddividere in tre sezioni. Non faremo fatica a coglierne la fisionomia particolare per quanto riguarda lo svolgimento di ciascuna di esse. Tre sezioni. C'è un'intestazione che dice al maestro del coro Salmo di Davide. A dire il vero, nella traduzione in greco, forse qualcuno di voi già in altre occasioni ha avuto modo di rileggere da solo o con me, andando indietro negli anni, certamente è avvenuto in questo contesto o altrove. Nella traduzione in greco c'è l'aggiunta di una parola che in greco suona così: ekstasios, è un genitivo da ecstasis. Ecstasis, e noi subito in italiano tradurremo estasi. In realtà in greco ha un significato meno intenso, meno drammatico di quello che ha in italiano. Quando parliamo di estasi possiamo immaginare chissà quale espressione di un animo devoto che si immerge nelle cose di Dio. Ma vedete, ecstasis ha a che fare con lo spostamento di un equilibrio, questo sì che normalmente definisce la nostra esistenza umana nelle sue forme più adeguate ai nostri ritmi, alle nostre abitudini, ai nostri programmi di vita. Ed ecco, c'è uno spostamento, questo è il minimo che possiamo dire, c'è un momento nel quale e le situazioni prendono un'altra piega, prendono un altro orientamento, si entra in una dinamica che impone un cambiamento di marcia rispetto a quello che era l'andamento coerente, per così dire, normale dell'esistenza di un essere umano. Ebbene, qui la traduzione in greco ci tiene a intitolare il Salmo facendo appello a un fenomeno del genere. Fenomeno del genere, vedete, che stando al termine che leggiamo in greco, in alcuni testi piuttosto significativi dell'Antico Testamento ha a che fare con l'assopimento. Beh, è un modo per passare da una condizione di veglia e di lucidità a un'altra condizione che spesso comporta delle novità più o meno interessanti o più o meno anche inquietanti. Attraverso il dormiveglia, attraverso il sonno, forse il sogno. Ricordate che questo termine, standard in greco, è quello usato a proposito del sonno a cui viene condotto Adamo quando il Signore intende presentargli poi la compagna che viene estratta dal fianco. È un'estasi, è un sonno, è un dormiveglio, è un torpore. Lo stesso termine viene usato a riguardo di Abramo nel capitolo 15 del Genesi. E in altri contesti ancora questo stesso termine ha a che fare con quel passaggio da una certa posizione più o meno equilibrata a un'altra posizione, o comunque a una sequenza di eventi che impongono movimenti più o meno accelerati o più o meno esposti imprevisti di ogni genere, qualcosa che ha a che fare con la fuga. Dico questo perché, fuga, perché? Perché vedete che nella tradizione, che è sempre per noi molto autorevole, che è espressa attraverso i grandi maestri dell'ebraismo, il Salmo 31 è stato messo in rapporto con quella vicenda nella quale fu coinvolto Davide quando fuggiva dalla presenza di Saul. Così, tra l'altro, Kimshi, che espressamente pone all'inizio del Salmo 31, benché lui legga il testo ebraico, non il testo greco, dove compare quel termine a cui mi rifacevo poco prima. Davide compose questo salmo mentre fuggiva dalla presenza di Saul, e sarebbe poi pagina che si inserisce nel contesto di altre pagine ancora, che leggiamo nel capitolo 23 del primo libro di Samuele. Davide in fuga, Davide che è condannato a morte e costretto a vivere in condizioni di estrema miseria, esposto a tutti gli inconvenienti, la situazione drammatica, inseguito, braccato. Davide in fuga, e Davide che nel corso di questa sua esperienza di vita randagia, di deserto in deserto, dorme nelle grotte, cerca di intrattenere relazioni positive con gli abitanti di quelle regioni, a cui peraltro da parte sua ha offerto tanti gesti di amicizia, si aspetterebbe un ricambio, ed invece riceve segni di tradimento, sempre più solo. Il caso, tra l'altro, di cui si parla nel capitolo 23 del primo libro di Samuele, laddove compare un insieme di espressioni che alla lettera ricompaiono, guarda caso, proprio nel Salmo 31, ed è il motivo per cui Kimshi e altri maestri con lui si permettono di dire che questo salmo va inserito nel contesto di quella vicenda, laddove Davide in fuga ebbe a che fare con quella condizione di solitudine, con quel complesso di prove, con bisogno di cercare una via di scampo, cercare aiuto, cercare soccorso, e d'altra parte Davide che si ritrova intrappolato dentro a una morsa che gli stringe addosso risentimenti, ingiustizie, tradimenti di ogni genere. Ed ecco la fuga di Davide, ma la fuga di Davide, vedete, rievocata non semplicemente come un episodio o un complesso di episodi, peraltro ci sono di mezzo vicende che si sviluppano nell'arco di alcuni anni, non è uno scherzo, ma un complesso di episodi che descrivono un dato oggettivo, empirico. Il tempo di Davide che dimora per quello che può, ma sempre vagando di qua e di là in quei luoghi periferici. Ma vedete quella esperienza di fuga come modalità di discernimento circa i movimenti interiori, in modo tale che emerge, adesso il Salmo 31 che ci aiuterà, proprio nel tempo della fuga e attraverso l'esperienza della fuga, la complessità e anche l'originalità e l'urgenza travolgente di quelle dinamiche interiori che fanno di quel tempo e di quella fuga l'occasione per far di Davide un uomo nuovo. È quello che avverrà poi nelle pagine seguenti rispetto a quel capitolo 23, quando arriverà il momento in cui Davide, posto nella condizione di potersi vendicare nei confronti di Saul, non lo fa. Davide non è più capace, non è più in grado, non è più nella condizione che gli consente di vendicarsi. Davide viene fuori da quella vicenda attraverso l'esperienza di quella fuga, così come quella fuga, adesso il Salmo 31 ci aiuta a interpretare, come un uomo nuovo, vi stavo dicendo, che non è più in grado di fare ricorso allo strumento della vendetta. Fuga. Vedete, il Salmo si suddivide in tre sezioni. La prima sezione, dal versetto 2 al versetto 9, ha tutte le caratteristiche di un canto di fiducia. Il nostro orante così si esprime: in te, Signore, mi sono rifugiato. Vedete, è in cammino, è esposto a tutti gli inconvenienti di una vicenda che evidentemente lo mette alla prova, ma c'è un rifugio per lui. Mai sarò deluso, dunque non ha a che fare con, lo dichiara espressamente, con una dimostrazione di confidenza nel soccorso che gli metterà a disposizione nel momento opportuno, il rifugio adatto a superare le situazioni drammatiche che pure lo coinvolgono, non ha dubbi. Mai sarò deluso, per la tua giustizia salvami, salvami. È vero, situazione di precarietà, ma è rivolto al Signore con questo atteggiamento di fiducia. Per quanto sia un uomo messo alle strette, è sicuro, è convinto, ne ha anche evidentemente già acquisito dei riscontri, non ne dubita. Porgi a me l'orecchio, insiste, vieni presto a liberarmi, sì, per me è la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva. Vedete, un uomo in fuga, ma abituato a farla sempre franca, abituato a scamparla, abituato a fuggire e a trovare al momento opportuno, nelle tappe della sua avventura, il soccorso che gli è necessario. E a questo riguardo, vedete, lui dichiara una totale confidenza nella giustizia, quel che leggevamo fin dal versetto 2, giustizia del Signore, e giustizia è il termine che indica la pazienza fedele e gratuita con cui il Signore si prende cura della debolezza umana. E dunque lui a questo riguardo è rigorosamente convinto di trovare sempre e comunque garanzie che gli mettano a disposizione i ripari di cui un uomo in fuga, come è lui, ha bisogno. È vero, chiede, ma chiede, vedete, in modo molto, molto fiero, chiede, e dunque si rivolge a chi gli garantisce accoglienza, ospitalità, luoghi di rifugio e via discorrendo, chiede, è vero, ma la sua richiesta è una richiesta che in certo modo ha la stessa intonazione di un atto già programmaticamente inteso come gratitudine nei confronti di quel riparo, rifugio, soccorso, che certamente la giustizia del Signore ha predisposto per lui che è in fuga. E infatti tu sei la mia roccia e il mio baluardo, per il tuo nome dirigi i miei passi, scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa, sei tu la mia forza. Vedete, è una relazione intensa, sincera. Tu, due volte qui compare il pronome di seconda persona singolare, nel versetto 4 all'inizio, nel versetto 5 nell'ultimo rigo, sei tu. Dunque, e vedete più esattamente ancora nei versetti seguenti, 6, 7, 8, 9, per arrivare a concludere la lettura della prima sezione, tu sei colui che è impegnato nei miei confronti, in quanto io sono un fuggiasco bisognoso di trovare riparo, mediante le tue mani, le mani. Mi affido alle tue mani, vedete qui il versetto 6, tu mi riscatti, Signore Dio fedele. Il nostro orante non c'è dubbio. Vedete, chi sono questi inseguitori a cui fa riferimento qua? Non sono meglio identificati nel caso di Davide, c'è Saul e tutto il suo apparato, ma qui vedete il nostro Salmo si esprime con forme più generiche, in realtà a parte il dato immediatamente concreto che è nella un'ipotesi sempre realistica, che il nostro orante abbia a che fare con qualcuno che veramente gli vuol mettere le mani addosso, o qualcuno che comunque lo sta contestando in un contesto conflittuale o in un contesto giudiziario. Ma ci sono anche avversari che stringono la sua vita, vedete, senza bisogno di ricorrere per forza a degli esseri umani che sono avversi a lui, alle sue intenzioni, ai suoi interessi, ai suoi desideri, alla sua riuscita, al suo successo nella vita. Ci sono limiti di carattere oggettivo che non necessariamente sono da intendere come manifestazioni di una ostilità diretta da parte di qualche essere umano nemico, ma i limiti oggettivi del cammino, la fatica nell'affrontare le tappe di una vita che è esposta a tutti gli inconvenienti e le incertezze del caso, e dunque i limiti di spazio, i limiti di tempo, i limiti di una esistenza umana che peraltro urta in tanti modi contro i confini nel tempo e nello spazio, ma confini che in prospettiva poi, vedete, alludano a quello che è il confine ultimo e indimenticabile, ossia la morte. Ma il nostro orante, vedete, fa riferimento a questi nemici esattamente per affermare che non sono le mani di coloro che lo inseguono e che vorrebbero aggredirlo che possono trattenerlo. Perché? Perché lui è affidato alle mani del Signore. Tu mi riscatti, dice il versetto 6, Signore Dio fedele. Il seguito nel versetto 7 dice, la mia Bibbia dice, tu detesti. Qui il testo in ebraico usa la prima persona singolare, non la seconda viene dal greco, ma comunque detesto, vedete, una presa di posizione molto, molto seria, rigorosa. Lui è veramente pronto a mettersi in gioco come coerente testimone di quella accoglienza che gli è stata riservata, a lui che arranca come chi affronta i rischi e le incertezze di una fuga. Ma vedete, detesto chi serve idoli falsi, va nelle leggerezze, si potrebbe tradurre così. Ma io ho fede nel Signore, esulterò di gioia. Vedete, c'è una nota proprio festosa in questa sua fuga, che è protetta, che è accompagnata, che è custodita, che è garantita dalle mani con cui il Signore lo accompagna e lo sostiene in tutti i passaggi, in maniera tale da venirne a capo con soddisfazione, con gratificazione. Infatti il versetto 8 dice: esulterò di gioia per la tua grazia, perché hai guardato alla mia miseria. Vedete, riconosce i suoi limiti, le sue difficoltà, e arranca, è ansimante, la mia miseria, anzi, dice, hai conosciuto le mie angosce, i miei affanni, difficoltà di respirazione, è in ansia, e conosce dunque oggettivamente i limiti che stringono la sua esistenza umana dentro alle misure di una incertezza, di una fragilità che non sarebbe mai in grado di gestire se non fosse vero, e di questo lui non dubita affatto e ne dà anche testimonianza, che tu hai guardato alla mia miseria, tu hai conosciuto le mie angosce, non mi hai consegnato nelle mani del nemico. Vedete che si va dalle mani del Signore nel versetto 6 alle mani del nemico nel versetto 9. Tu hai guidato al largo i miei passi, mi hai aperto sempre la strada dinanzi, mi hai dato spazio, mi hai dato modo di respirare, di riprendere fiato, quale che fosse o sia tuttora l'angoscia che rispunta come un'inevitabile compagnia nel mio cammino di fuga. Ecco, tra l'altro notate che i primi versetti del Salmo 31 sono recitati ogni settimana nella compieta del mercoledì. Compieta del mercoledì. E dunque, quale che sia la notte a cui vado incontro nel corso della mia vita, tu, la mia fuga non sprofonda nell'abisso dell'abbandono mai, perché sei tu che fai di me fuggiasco un testimone di liberazione. Mi hai sempre condotto al largo. Ecco, è un uomo abituato a farla sempre franca, per questo è abituato a far della sua fuga un'occasione per festeggiare, niente meno, con esultanza così intensa, festeggiare l'accompagnamento gratuito di colui che lo tiene sulle sue mani, lo accoglie nelle sue braccia, lo accompagna portandolo passo passo lungo le strade pericolose, non c'è dubbio, ci sono tanti motivi di avversità che egli sta percorrendo. Seconda sezione, e adesso qui vedete improvvisamente c'è un cambio di tono. Perché? Abbi pietà di me, Signore, sono nell'affanno. Sono nell'affanno, già. E vedete qui un improvviso segnale di smarrimento. Perché? Perché abbiamo proprio da parte del nostro orante un segnale che ci parla del suo essere quell'uomo in fuga, così come si è presentato precedentemente, che dichiara di non avere più scampo. Già, leggo: abbi pietà di me, Signore, sono nell'affanno, per il pianto si struggono i miei occhi, la mia anima, le mie viscere, la mia anima è il mio fiato, vedete, c'è un'angoscia che non è più governabile, non è più domata, c'è un affanno che gli sta consumando la sua vita, è arrivato a un punto tale nel suo cammino per cui ci parla della sua situazione come un incrocio di contraddizioni che lo imprigionano, lo intrappolano, non è più sopportabile questa sua condizione di viandante bisognoso di riparo, quando a un certo punto si accorge che il riparo di cui ha bisogno non è automaticamente a sua disposizione, ha come un nodo alla gola, vedete qui, quando dice la mia anima, Nefesh nel suo significato originario vuol dire gola, manca il fiato, sì, è un nodo alla gola, già, vedete, c'è di mezzo quel complesso di avversità di cui sappiamo, i cosiddetti nemici, più o meno identificabili come esseri umani o come dati oggettivi, che condizionano l'esistenza di ogni persona, e il nostro orante, vedete, si rende conto di essere alle prese con una vicenda che lo riduce a quella condizione di vergogna rispetto alla quale riteneva di essere garantito, protetto, la giustizia di Dio non avrebbe mai permesso di restare preda di quella vergogna che è il suo fallimento, la vergogna di un fallimento per cui non c'è più riparo, e infatti questo gli sta capitando adesso. Si consuma nel dolore la mia vita, i miei anni passano nel gemito, vedete, il tempo mi è avverso, già, le situazioni mi stringono, mi stritolano, io sono inchiodato in una condizione in cui non posso più fuggire, non ho più scampo, vedete, la situazione è cambiata. Quell'uomo in fuga che era pronto a dichiarare che la sua fuga lo metteva puntualmente, sistematicamente in una condizione di superare tutti i pericoli, di scamparla comunque, sempre, e adesso vedete è un uomo che non ha più scampo, non può più fuggire. Vedete, è stretto in una situazione rispetto alla quale non c'è quel riparo che sembrava scontato, come leggevamo precedentemente. Rileggo il versetto 11: si consuma nel dolore la mia vita, i miei anni passano nel gemito, inaridisce per la pena il mio vigore, si dissolvono tutte le mie ossa. Una situazione critica, davvero molto amara per lui, e si accorge di essere fuori posto, si accorge di non avere più modo per andare a sbattere la testa di qua o di là e trovare così un ambiente, un contesto, un riparo adatto a garantirgli quella consolazione a cui pure in altri momenti del suo cammino era abituato, non è più possibile. E vedete, qui lo dice lui stesso, versetto 12, sono l'obbrobrio dei miei nemici, già, si rende conto di essere posto in una condizione di vita, essere inchiodato, essere proprio incapsulato in una condizione di vita che fa di lui un fallito. È un fallito che non può mascherare in qualche maniera o ipotizzare di venire fuori dai suoi problemi con qualche salto acrobatico, perché lui è abituato a fuggire, perché è il Signore che garantisce la sua fuga e che fa della sua fuga delle acrobazie spettacolari. Non è più così. Sono caduto, dice qui, e sono l'obbrobrio dei miei nemici, il disgusto dei miei vicini, l'orrore dei miei conoscenti. Chi mi vede per strada mi sfugge. Sono caduto in oblio come un morto. Vedete, qui il testo in ebraico dice che sono lontano dal cuore di quelli che mi osservano e mi giudicano per quell'essere umano squalificato, rispetto a tutto questo non ho maschere che mi possano proteggere, ma sono lontano dal mio stesso cuore. Vedete questa percezione di come, rispetto al tracciato della sua vita, quella che avrebbe potuto essere, che doveva essere, che sembrava che fosse, che era quel cammino nella sua vita che gli ha consentito, sempre perché le mani del Signore l'hanno accompagnato e l'hanno preso in braccio, di superare tutti gli ostacoli e avanzare oltre tutte le avversità, ed ecco adesso è lontano. È lontano da sé. E vedete, ci sono di mezzo ancora una volta i cosiddetti nemici, ma più drammatico che mai qui è questa percezione del nostro orrante di essere in contraddizione con se stesso, di essere disgustato di se stesso, di essere svergognato in se stesso, di essere insopportabile per lui stesso. Non mi sopporto più. E perché? Perché sono lontano dal cuore, sono lontano. Sono divenuto un rifiuto. Se odo la calunnia di molti, terrore mi circonda. Qui tra l'altro c'è un richiamo al profeta Geremia. Quando insieme contro di me congiurano, tramano di togliermi la vita. Ecco, questa è la mia condizione attuale. Un uomo che non può più fuggire. Sono messo alle strette in maniera tale per cui le mani che mi stringono mi impongono le misure di un vissuto per quanto riguarda le relazioni con l'ambiente che mi circonda, gli altri, le cose, gli eventi e i tempi che dettano le misure della mia vicenda umana. Sono prigioniero di una condizione che mi inabilita alla fuga. Non posso più fuggire. E la sezione seconda che stiamo leggendo continua, ci porta fino al versetto 19. Vedete, adesso con una scoperta. Questo è importantissimo, versetto 15, arriviamo al versetto 19. Ma io, oh, cosa succede adesso? Vedete che questa situazione nella quale vorrebbe fuggire, ma è impossibile. Non può più scappare. E con tutto quel carico di angosce che si porta appresso e con tutti i dolori che ne conseguono e con tutta la vergogna che è divenuta l'unica immagine di sé che può offrire al mondo circostante, non ce la fa più, non sarà mai più possibile venirne a capo come negli anni eroici della sua avventura. Tu, ecco, sei il mio Dio, dice il versetto 15. Vedete, questo diventa il momento e il luogo di una rivelazione sacramentale e diventa momento e luogo di incontro con il Signore. Il caso di Davide a questo riguardo rimane nella storia della salvezza come un episodio esemplare. E il Salmo 31 comunque usa un linguaggio che è aperto al coinvolgimento di innumerevoli esperienze, direi di esperienze che sono quelle di tutti e di ciascuno di noi. E allora qui dice: io confido in te, Signore. Vedete che questa confidenza ha cambiato significato. Non è più quella del fuggiasco che è messo nella condizione di scamparla sempre. È un'altra confidenza, è l'incontro con il Signore che si rende presente là dove tu sei il mio Dio, proprio in quanto io sono quello svergognato, io sono quell'angosciato, io sono quel derelitto, io sono quell'uomo inchiodato nella inabilità a scappare, come pure vorrei, e allora così misurato dai dati della mia esistenza umana che dimostrano come sono lontano da me, lontano da quello che doveva essere il tracciato della mia vita, la fuga, lo slancio, la liberazione. Ed ecco, tu sei il mio Dio, nelle tue mani sono i miei giorni sono i miei tempi, la mia sorte, i miei tempi. Vedete, il nostro orante, in quella condizione di impotenza per quanto riguarda la prosecuzione della fuga, non è possibile, incontra il Signore. Nelle tue mani sono i miei giorni, liberami dalla mano dei miei nemici. Vedete ancora una volta il contrasto tra la mano del Signore e la mano dei nemici, dalla stretta dei miei persecutori. Fa splendere il tuo volto sul tuo servo, salvami per la tua misericordia, Signore, che io non resti confuso perché ti ho invocato. Sono confusi gli empi, tacciano negli inferi. Vedete come guardano e parlano gli uomini con cui il nostro orante ha a che fare, ma poi come guarda e come parla il Signore nella sua vita. E vedete qui il nostro orante non fa più riferimento a soluzioni acrobatiche, grandiose, spettacolari, prodigiose, quelle soluzioni che hanno fatto della sua vita una testimonianza meravigliosa di splendida libertà, così da poter celebrare con inesauribile, instancabile slancio la grazia del Signore. E adesso vedete, in questa situazione di impedimento, di riduzione alla miseria insuperabile, questa incapacità di sfuggire ai dati oggettivi di una vicenda che lo stringe entro le misure che hanno apparenze oggettive fallimentari, apparenze oggettive di una insufficienza, di una sconfitta, ma vedete, tu sei il mio Dio. Il versetto 15 e i versetti che seguono, quelle mani, laddove non dice il nostro orante non posso più fuggire, i tempi mi stringono, ormai siamo alla fine, gli eventi mi cascano addosso e io non sono in grado di reagire o di superare, non mi sottraggo più al tracollo di una vicenda che mi dimostra come sono parte di un cumulo di macerie che qualcuno potrebbe spazzar via un colpo di ramazza. Signore, che io non resti confuso perché ti ho invocato. Sono confusi gli empi, tacciano negli inferi. Vedete, una situazione del genere è una situazione nella quale il nostro orante adesso non si difende, non cerca alternative. Lo sguardo del Signore e l'incontro con colui che si rivolge al nostro orante non più per liberarlo da quella situazione nella quale da fuggiasco come era poteva far valere i titoli del protagonista. Adesso vedete, proprio nella sua miseria, è proprio nella sua condizione derelitta, è proprio in questa sua inabilità a affrontare il superamento dello stato attuale e la fuga da esso, che il Signore gli si è fatto vicino. In certo modo, vedete, non è mai stato così vicino il Signore, non è mai stato così premuroso nei suoi confronti il Signore, non è mai stato così attento e delicato il Signore rispetto a quella situazione di vergogna in cui lui è sprofondato. E vedete, il versetto 19 aggiunge: fa tacere le labbra di menzogna che dicono insolenze contro il giusto, con orgoglio e disprezzo, già, quell'opinione che è di altri nei suoi confronti, ma è quell'opinione che lui stesso ha alimentato nei suoi propri confronti, quella opinione che fa di lui un relitto che può prevedere soltanto di essere buttato via. Signore, tu sei il mio Dio. Vedete? È la seconda sezione del nostro Salmo e adesso abbiamo a che fare davvero con una novità sconcertante per certi versi, ma veramente entusiasmante per altri versi, perché terza sezione del nostro Salmo, il nostro orante adesso ci viene incontro con una dichiarazione che possiamo parafrasare e subito poi leggiamo il testo in questa maniera. A questo punto non voglio più fuggire. Non voglio fuggire. Già. Non potevo più fuggire, me ne sono reso conto. Adesso non voglio fuggire. Perché questa è la mia misura. Questa è la condizione di vita nella quale tutta la inesauribile fecondità dell'amore di Dio mi investe, mi coinvolge, mi definisce, mi identifica. Non voglio più fuggire, perché è proprio in questa condizione che l'intima volontà d'amore che è nel segreto di Dio mi ha raggiunto, mi ha afferrato, sono nelle sue mani proprio adesso. Proprio adesso, vedete questa attenzione alle mani. Colui che mi tira fuori dagli imbrogli della vita, per cui io sono sempre in fuga e riesco a venirne a capo. E a un certo punto in quelle mani mi stringono in una situazione in cui non riesco più a fuggire. Già. E vedete, nel momento in cui il nostro orante ha preso atto con piena maturità di questa condizione, si accorge che quelle sono le mani che lo contengono in un abbraccio d'amore, che quella è la situazione nella quale non soltanto non può più fuggire, ma davvero adesso ne è perfettamente convinto e sta emergendo dentro di lui, vedete, dinamiche interiori che maturano e che diventano addirittura esplosive. Non vuole più fuggire. È beatitudine per lui, beatitudine. Dice: quanto è grande la tua bontà, Signore. Già, dopo tutto quello che è successo, la riservi per coloro che ti temono, ne ricolmi chi in te si rifugia davanti agli occhi di tutti. Tu li nascondi al riparo del tuo volto, lontano dagli intrighi degli uomini, li metti al sicuro nella tua tenda, lontano dalla rissa delle lingue. Vedete, non sta dicendo che allora tutti si renderanno conto che si sono sbagliati, allora verranno e ti faranno qualche carezza. No, no, sta dicendo che c'è il tuo volto e c'è questa tenda dove, vedete, è la presenza del Signore che si manifesta come volontà di comunione, come presenza che accoglie, che contiene, che protegge. Adesso sì, vedete, c'è una dimora per lui, una vicinanza che è più intima di così non avrebbe mai potuto sperimentare. E poi tutto quello che nella storia della salvezza, vedete, attraverso le tappe che conosciamo, ci conduce al momento decisivo. È quello che Dio ci ha rivelato attraverso il cuore umano del Figlio, laddove è la nostra dimora, laddove è accolta la nostra miseria, laddove siamo riconosciuti attraverso il volto che si rivolge a noi le creature che finalmente abitano nel luogo che ristabilisce la vocazione alla vita, laddove non voglio più fuggire, ed ecco, sono a dimora, sono sotto la tenda, sono esposto alla luce di quel volto, sono alla presenza, sono nell'intimo, sono nel cuore di Dio, così come si è rivelato, e possiamo ben dirlo, nell'umanità di Gesù, il Figlio del compiacimento. E allora qui dice: benedetto il Signore, vedete, il Salmo si sviluppa adesso in una benedizione, benedetto il Signore, che ha fatto per me meraviglie di grazia, in una fortezza inaccessibile. Adesso, vedete, sono introdotto nel segreto di Dio. Dico segreto tenendo conto del fatto che proprio questa è la terminologia usata dal nostro orante, nel segreto di Dio. Ma è il segreto di Dio che diventa lo spazio misterioso nella vita profonda del santo, per un relitto come sono io, e non scappo più, e non voglio scappare, proprio perché sono a dimora. Già, benedetto il Signore che ha fatto per me meraviglie di grazia in una fortezza inaccessibile. Adesso si parla di una fortezza inaccessibile, quell'abbraccio, quelle mani di cui si parlava precedentemente. Adesso non sono più episodi, fenomeni occasionali, momenti di entusiasmo, successi più o meno vistosi e più o meno gratificanti, ma adesso è proprio la collocazione definitiva di un'esistenza umana, la mia, che si è andata consumando e si esaurisce in quanto è stretta dentro alla morsa dei propri limiti ed è a dimora. La mia esistenza umana mi colloca in quella fortezza inaccessibile che è il segreto di Dio. Io dicevo nel mio sgomento, vedete che qui il termine sgomento, la traduzione nostra è dall'ebraico, vedete che nella traduzione in greco qui compare il termine ecstasis, quello che abbiamo incontrato nell'intestazione. Io dicevo nel tempo della mia fuga, quando vedete, poi è successo che a un certo punto mi sono accorto che non potevo più fuggire, che la fuga era interrotta, che le soluzioni rocambolesche a cui ero abituato non erano più adeguate ai dati oggettivi che mi stringevano dentro allo sgomento, dentro alla impossibilità di superare l'ostacolo. E allora dicevo: sono escluso dalla tua presenza, dicevo, Tu invece hai ascoltato la voce della mia preghiera quando a te gridavo aiuto, ed ecco, adesso ci sono. Adesso mi rendo conto che questo mi è capitato. Adesso mi rendo conto che non voglio più fuggire, perché dimoro nel segreto del Signore, sotto il suo volto, in questa tenda, nel cuore del Figlio che nella pienezza dei tempi il Dio vivente mi farà conoscere. Ma intanto vedete qui tutta la storia della salvezza è orientata in quella direzione, preparazione di quell'incontro, è già come una premonizione inconfondibile, più che mai significativa ed esplicita premonizione di quella dimora definitiva. Che per la mia incapacità di realizzare una vocazione alla vita in grado di sfuggire ai miei limiti e ai miei limiti mortali. Ed ecco, è proprio per me è preparata la dimora che mi accoglie. E già la vicenda che fa di me un essere decrepito che si consuma nella esperienza urgente e travolgente della mia insufficienza, della mia impreparazione, della mia inettitudine, della mia incapacità di vivere, non fugo più, sono a posto, sono arrivato, sono nel cuore di Dio. E allora qui dice, vedete, il salmo si conclude con un invitatorio. Normalmente l'invitatorio si sta all'inizio di un salmo, qui invece sta alla fine. È l'invitatorio rivolto a tutti quanti noi, vedete che il salmo è una premonizione già molto autorevole. Amate il Signore, voi tutti i suoi santi. Il Signore protegge i suoi fedeli e ripaga oltre misura l'orgoglioso. Siate forti, riprendete coraggio. Qui dice, si rinfranchi il vostro cuore. Alla lettera, il primo rigo del versetto 25, voi tutti che sperate nel Signore, già, è un invitatorio che chiude il Salmo, dovrebbe aprirlo, ma invece lo chiude, giustamente lo chiude, perché adesso vedete, proprio questo è come dire il richiamo più che mai autorevole che il nostro orante può rivolgere a tutti e a ognuno di noi. Questo impatto con le misure di un'esistenza umana che rimane stretta dentro all'orizzonte della morte. Ed ecco, non per niente il Salmo 36, almeno per i primi versetti, compare una volta ogni settimana nella compieta. Ogni riposo notturno è come un atto di resa in anticipo rispetto alla nostra morte. Nel senso che chi ha scoperto che non è più il caso di rifugire dai propri affanni e dalla miseria della propria condizione umana, non è più il caso di rifugire. E chi ha scoperto questo? Ha scoperto che in quei medesimi affanni si manifestano le mani del Signore e si apre la dimora che da sempre è custodita nel segreto di Dio e che per noi avrà e ha avuto e ancora e ci viene in soccorso tramite il volto di Gesù e il suo cuore. Allora fermiamoci qua. E invece diamo uno sguardo al brano evangelico, tante volte ormai in questa sede e in altra sede. Poi la pagina delle Beatitudini è una delle pagine del Nuovo Testamento e della letteratura evangelica certamente più note, e quindi innumerevoli volte già abbiamo letto, meditato, partecipato a momenti di ricerca, di ascolto e di contemplazione attraverso il Vangelo delle Beatitudini. Io vorrei dare uno sguardo adesso a quel che precede immediatamente e poi uno sguardo naturalmente ai versetti del nostro testo, ma in modo sempre piuttosto grezzo, come non posso certo nascondere, è così, è un modo molto grossolano. Vedete che qui siamo alla fine del grande prologo, che arriva fino al versetto 16 del capitolo 4, e all'inizio della grande catechesi di Matteo. Dal versetto 17 ha inizio la grande catechesi, che poi si sviluppa cinque tappe fondamentali, ma per tutto il seguito. E dunque Gesù, vedete, il versetto 12 dice: avendo saputo, il testo dice avendo ascoltato. È un participio aorista, accusa. Gesù ascolta. Questa stessa forma verbale ricompare altre volte nel Vangelo secondo Matteo. Gesù è in ascolto. È in ascolto, dunque, non soltanto perché usa le orecchie, ma è un modo per assorbire notizie, per entrare in contatto con gli eventi, è un modo per essere presente che gli consente di drenare nell'intimo il complesso di eventi di cui è testimone, direttamente o indirettamente, in ascolto. E vedete, Gesù ritorna in Galilea, dice qui il versetto 12, ritorna in Galilea, una località periferica che non per niente viene menzionata qui e altrove con particolari sottolineature, e bisogna che ne teniamo conto. E in più, vedete, c'è stata di mezzo la consegna di Giovanni Battista. Giovanni era stato arrestato, era stato consegnato, era stato buttato via. Dunque, situazioni che in maniera emblematica sintetizzano la realtà del mondo. Galilea, tutte le periferie sulla scena della terra, dire Galilea è in qualche modo contenere proprio uno scenario che è mondiale, e dire che Giovanni Battista è stato arrestato, è stato buttato e consegnato, beh, è un modo per ricapitolare gli eventi della storia umana in questa forma che dà risalto alla prepotenza indiscriminata di chi pretende di gestire la storia degli uomini con i criteri del potere. E vedete, Gesù in ascolto. E così si viene dimensionando entro misure di tempo e di spazio la presenza di Gesù. Qui nella pagina evangelica vedete queste poche battute, ma la presenza di Gesù non è una meteora, non è un personaggio che circola così svolazzando con disinvolta superiorità attraverso gli eventi. È una presenza che compare in quanto ascoltatore. E vedete, all'origine di questo ascolto di Gesù nel prologo bisogna ritornare al versetto 17 del capitolo 3: questo è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. La voce dai cieli, in occasione del battesimo di Gesù per mano di Giovanni, Gesù è che ascolta la voce, il figlio del compiacimento, è Gesù che ascolta. Cosa si sta svolgendo sulla scena del mondo, come si stanno accavallando e intrecciando e contraddicendo in questo quadro sempre così complesso e così caotico che è lo svolgimento della storia umana. E Gesù in ascolto. Gesù tra l'altro è reduce qui dal combattimento con il tentatore, nel capitolo 4, dall'inizio, versetto 1, fino al versetto 11, adesso versetto 12, quel che leggevamo. E in più, vedete che in questo versetto 12, là dove si parla di Gesù che si ritira, io stesso ho usato questa espressione, in greco è usata una forma del verbo anachorin, è un eurista, anachorisen, anachorin. Fece ritiro, il verbo anachorin poi prende un significato più che mai preciso nel corso della storia che coinvolge le generazioni dei discepoli del Signore fin dai primi secoli, la vita anacorettica, la vita di ritiro, la vita monastica. E vedete, la vita anacoretica spesso viene identificata come una fuga dal mondo, fare anacoresi, una fuga, già. E qui vedete il verbo è usato e compare anche successivamente, ma adesso non stiamo a leggere tutti questi testi. L'Evangelista Matteo ci tiene a parlare di Gesù che si ritira, ma vedete, si ritira in Galilea, dunque si ritira in modo tale da realizzare un preciso radicamento nella terra, e poi in più vedete di fronte al mare, Cafarnao presso il mare, e il mare è un dato fisico che emblematizza in maniera inconfondibile l'ostacolo, la strada si ferma lì dove il mare impedisce il proseguimento, e il mare un ostacolo che viene da lontano, pensate a una storia della salvezza, l'ostacolo liquido è un fenomeno emblematico e inconfondibile. Ebbene, Gesù sulla terra, Galilea, Gesù di fronte al mare, eppure Gesù sotto il cielo, in quanto è il figlio del compiacimento, sì, ma è lui, Gesù, presente in quella terra che è Galilea, che è poi il mondo dei pagani. Qui c'è di mezzo la citazione di Isaia nel capitolo 9, un famoso oracolo, territorio di Zabri e di Neftali, perché, dice il versetto 4, si adempisce ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia, Isaia capitolo 9. Il paese di Zabulon, il paese di Neftali, sulla via del mare, al di là del Giordano, Galilea delle genti, dunque un mondo in contatto con l'ambiente contaminato per definizione, i pagani, senza stare adesso a prendere alla lettera simili considerazioni o giudizi, non ci riguarda, ma è la realtà del mondo che porta in sé le conseguenze di un disastro, di un fallimento, dei fenomeni di corruzione. E il mondo dei pagani, il popolo immerso nelle tenebre, ha visto una grande luce. In quelli che dimoravano in terra e ombra di morte, una luce si è elevata. Dunque, un mondo di tenebra e di morte, una terra da cui fuggire, ed è questa terra adesso la sede del ritiro di Gesù, quel ritiro mediante il quale Gesù dichiara e dimostra che è aperta la strada dell'incontro con la paternità di Dio, perché, vedete il versetto 17, Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Sappiamo bene, il regno dei cieli, innumerevoli volte l'ho ripetuto, la rivelazione della paternità di Dio. Gesù è il figlio che rivela la paternità di Dio, è il figlio, è lui, è il figlio del compiacimento, dunque la paternità di Dio. Già, adesso vedete come fuggire, qual è la via di fuga, ci viene testimoniato, dimostrato, offerto da Gesù. Qual è la via di fuga rispetto alla terra dei pagani, rispetto al mondo contaminato, rispetto alla storia il teatro degli orrori più spietati e più ingiusti? Qual è la via di fuga? Perché Gesù dice che adesso si apre una strada. Convertitevi, dunque, una strada. E il regno dei cieli, la paternità di Dio. Qual è la via di fuga? Ma, vedete, qui il rapporto è direttamente con Gesù. Perché Gesù vede, adesso qui siamo vedete, alle prese col versetto 18, mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide, ecco, Gesù vede, sotto lo sguardo di Gesù. Qui vede i pescatori e si arriva al versetto 22. Dopodiché Gesù vede la folla. Sono i versetti che seguono, da 23, per arrivare al capitolo 5, versetto 2 del capitolo 5, prendendo... no. Vedendo, ecco, versetto 1 del capitolo 5, vedendo la folla umana, dunque sotto lo sguardo di Gesù che ha a che fare con il mare, vedete qui anche nel Vangelo secondo Marco mi capita spesso di invitare tutti e anche voi a contemplare questa scena che è molto cara all'evangelista Marco, ma molto cara anche all'evangelista Matteo, con delle sottolineature particolari di ciascuno dei due evangelisti. E dunque Gesù che passeggia lungo la riva del mare, guarda il mare, ma guarda i pescatori, vede i pescatori, e poi vede le malattie, e poi vede molteplici guasti che affannano e affliggono e compromettono la vita degli uomini. Vedete nei versetti seguenti, l'Evangelo del Regno, dunque la paternità di Dio, ma curando ogni sorta di malattie, di infermità nel popolo, versetto 23, e quindi la sua fama si sparse, e allora condusse da lui malati, tormentati, varie malattie, dolori, indemoniati, epilettici, paralitici, ed egli li curava, grandi folle. Dunque Gesù che passeggia lungo il mare, guarda il mare e vede questa scena, ci si immerge, la attraversa, è il contatto diretto con questo accumulo di disagi, di fragilità, di debolezze, una miseria mortale, la miseria della condizione umana, sotto lo sguardo di Gesù. Vedete, i segni della morte, che sono premonizioni inconfondibili di quel progressivo esaurirsi dell'esistenza umana che va consumandosi, che va sfilacciandosi, che va deteriorandosi ed esaurendosi fino all'impatto inevitabile con la morte. E sotto lo sguardo di Gesù, che è il figlio, lui, il figlio rivolto verso il padre, vede i pescatori, in realtà vede i fratelli, due fratelli, altri due fratelli, poi vede la folla, come adesso abbiamo appena segnalato per l'inizio del capitolo 5, ma come si apre una via di fuga? Già, c'è una via di fuga? Gesù si è ritirato. Quale via di fuga? E vedete, il fatto è che Gesù, in quanto è lui il figlio che sta sotto il cielo, vede la miseria mortale della condizione umana per dimostrare che essa, questa nostra miseria mortale, appartiene al regno del Padre. Il suo sguardo è rivelatore di una nostalgia infinita. Vedete qui, Gesù cura, e tra l'altro il verbo usato non dice neanche che guarisce, Gesù cura, si prende contatto, c'è un ascolto, c'è un prendersi, come dire, l'impegno di assumere un carico di responsabilità, di coinvolgimento, di diretta condivisione di quel vissuto che fa dell'umanità questa folla di gente affannata. E vedete, non sono soltanto le malattie fisiche o le malattie psichiche o le malattie morali, questioni che riguardano proprio il disagio dell'esistenza umana, alla ricerca di vie di fuga, e ridotta alla impotenza nel trovare una alternativa, là dove non c'è più la via di fuga. E lì, vedete, si presenta Gesù, e si presenta Gesù portato da questa sua nostalgia infinita, così mi stavo esprimendo poco fa. Nel suo cuore umano Gesù accoglie tutto della nostra miseria mortale per introdurla, questa nostra miseria mortale, nell'abbraccio della paternità di Dio, nel suo cuore umano. Vedete che qui non abbiamo a che fare con il passaggio di Gesù che compie gesti spettacolari e che inventa soluzioni adeguate a superare gli ostacoli del momento, perché qui, vedete, è impostata una novità che adesso qui siamo appena all'inizio dell'attività pubblica del Signore, ma è una novità che coinvolge la nostra miseria mortale come l'occasione propizia per incontrare il mistero del Dio vivente che si è rivelato a noi. Non per travolgerci, non per nemmeno inventare qualche espediente spettacolare per farci fare un salto che improvvisamente elimini gli affanni e ci trasformi in trapezisti della della predicazione evangelica, ma è la nostra miseria mortale che è introdotta nell'abbraccio della paternità di Dio. Non c'è un'altra via di fuga, è là dove la nostra miseria mortale non fuggiamo più. Ecco, questo è il punto, era il Salmo 31, non fuggiamo più. Perché avviene così, che proprio il segreto di Dio nella missione di Gesù, in quello che è il suo ritiro, il suo ritirarsi, ma il suo prendere posizione sulla terra, il suo abitare il mondo, il suo abitare nella carne, il suo abitare nella storia, è bene La missione di Gesù ha voluto dimostrare che la nostra condizione umana, condizione di coloro che sono esuli dal giardino della vita, prigionieri entro un orizzonte di morte, la nostra condizione umana si apre attraverso proprio di essa e per noi la strada della conversione alla vita, la strada della figliolanza per noi, quella figliolanza che laddove non possiamo più sfuggire ai dati della nostra stessa inabilità alla vita, siamo riconosciuti come figli. Gesù si presenta per dimostrare che anche la morte è domata. Vedete, qui non abbiamo a che fare con qualche acrobazia spettacolare per sfuggire dinanzi agli ostacoli, ma qui è proprio la nostra condizione che è sbugiardata, che è messa alle strette, che è costretta a sperimentare come viene proprio messa in evidenza la miseria che fa di noi degli inchiodati in un'impossibilità di venire a capo del problema, di sfuggire al dramma fino alla morte. Ebbene, è proprio così che la luce gloriosa della santità di Dio ci viene incontro, e ci viene incontro proprio là dove la nostra miseria mortale, continua a esprimermi in questo modo, ci consuma. Ed ecco, vedete, il figlio qui, capitolo 5, all'inizio con la bocca spalancata, quando nel versetto 2 leggiamo che prende la parola, il testo in greco dice che apre la bocca. La bocca spalancata è un'immagine, beh, evidente, per insegnare dovrà aprire la bocca, ma dovrà articolare i suoni prodotti dalla bocca per parlare, per insegnare, per rivolgersi alla folla. Sì, ma apre la bocca, dice il testo alla lettera, e questo richiamo che allude al soffio che il figlio riceve dal padre, è il soffio dello Spirito Santo, perché la bocca serve per parlare, ma la bocca serve per respirare, apre la bocca per insegnare, apre la bocca per respirare. È nella comunione con il padre che Gesù, nella sua carne umana, nella sua condizione umana, con il suo cuore umano, è colui che riceve il soffio dello Spirito Santo, e in questo modo riceve dal Padre tutto ciò che è umano, tutta la miseria mortale dell'umanità, e quel che riceve, vedete, come missione che il Padre gli affida nella sua umanità. Ed ecco, tutta la miseria mortale della nostra condizione umana, là dove siamo prigionieri del nostro antico fallimento, siamo vedete come nella nostra realtà di creature, e questo ci riguarda senza esclusione di nessuno, o senza privilegi per qualche fortunato, ma questa è la condizione umana, siamo accolti in quel intimo, misterioso, profondissimo spazio di accoglienza che è nel cuore umano di Gesù, laddove la bocca aperta del maestro che insegna è l'espressione di come accoglie e riceve dal Padre nello Spirito Santo la nostra condizione, tutto ciò che ci riguarda nella derelitta condizione rispetto alla quale noi siamo senza vie di fuga. Ed ecco, vedete, ce ne parlava il Salmo 31 con quella testimonianza dell'antico orante su cui io poi ho elaborato qualche riflessione alla mia maniera. Non vogliamo più fuggire, non ci sono più alternative. E così vedete che quel povero figlio che è Gesù è lui che ci spiega che tutti gli affanni da cui siamo misurati nella povertà fino alla morte, in realtà proprio quegli affanni da cui siamo misurati nella nostra povertà umana fino a morire, in realtà ci introducono nel disegno della giustizia di Dio. Quando Giovanni Battista protesta perché non vorrebbe battezzare Gesù, nel versetto 15 del capitolo 3, Gesù dice: così conviene che si adempia ogni giustizia, la giustizia di Dio, quella giustizia di cui peraltro ci parlava già il Salmo 31 nelle prime battute, la giustizia di Dio. Vedete, è proprio nella nostra affannosa avventura, nella nostra esperienza dell'insufficienza, del ritardo, dell'inabilità, è proprio nella nostra povertà di esseri umani che siamo messi in grado di ritrovarci pienamente coinvolti nel disegno della giustizia di Dio, nell'opera della salvezza. E qui vedete, ancora resistenze, ancora insofferenza, ancora proteste, ancora come il dramma dell'antico orante che piangeva dirottamente. È finito a questo riguardo anche il tempo delle lacrime, è finito anche il tempo della desolazione e della condanna, è finito il tempo del giudizio per noi e per gli altri, dove siamo come dire così rigorosi e severi nel denunciare il fallimento. Perché, dice Gesù, ecco qui, beati i poveri in spirito. Vedete, qui le beatitudini, ci siamo. È proprio questo. Lo dicevo già altre volte, e non è una novità per nessuno, le congratulazioni che Gesù rivolge a tutti coloro che finalmente trovano nella via della povertà la contentezza di vivere e di appartenere al mistero del Dio vivente. Congratulazioni, beati. Vedete? Beatitudine, già. E vedete, coloro che finalmente nella povertà, e qui viene illustrata poi con diverse applicazioni e tutta una serie di sfaccettature di quella miseria della condizione umana di cui a modo mio sto parlando da un pezzo. Ebbene, coloro che qui Gesù dice poveri non vogliono più fuggire, non vogliono più fuggire. Sembra un'affermazione veramente paradossale. D'altronde, in un modo o nell'altro, il Vangelo delle Beatitudini ci rimette costantemente in gioco e provoca degli scossoni piuttosto sconvolgenti nei nostri criteri interpretativi della realtà, perché bisogna fuggire dalla povertà. E qui, vedete, Gesù parla di una povertà nella quale non fuggiamo più. Parla di una povertà che diventa motivo di beatitudine, motivo di contentezza, laddove proprio nella nostra miseria umana ci rendiamo conto di essere immersi nel mistero del Dio vivente, il regno dei cieli, la paternità di Dio. Questo, vedete, è un discorso che non ha niente a che fare poi con ha a che fare, ma bisogna misurare esattamente le articolazioni del discorso con i dati oggettivi della povertà sofferta da alcuni perché è provocata dalla prepotenza di altri. Questo è un discorso che è perfettamente logico, coerente e comprensibile, ma la novità che a noi risulta sempre più che mai più che mai quasi ostica rispetto ai nostri criteri di lettura della realtà attorno a noi e dentro di noi, e sta nel fatto che questo povertà non può essere una beatitudine. E invece Gesù dice proprio questo, ma questo lo diceva già il Salmo 31 a modo suo, e congratulazioni, perché vedete, è in questa condizione di povertà che adesso la debolezza così strutturale della nostra condizione umana non è più motivo di condanna, ma è motivo per ritrovarci al nostro posto nel grembo della comunione con il Dio vivente. La serie delle beatitudini, vedete, sono 8 più una, 2 quaterne. La prima beatitudine, versetto 3, beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli. L'ottava, beati i perseguitati per causa della giustizia perché di essi è il regno dei cieli. Questa è la cornice delle prime 8. Poi c'è una nona beatitudine che è formulata in seconda persona plurale, beati voi, mentre le 8 beatitudini sono formulate in terza persona plurale, loro, i poveri. Poi si passa al voi nella nona, ma le prime 8 possiamo suddividere in 2 quaterne, la prima quaterna fino al versetto 6, dove quelli che hanno fame e sete della giustizia, la seconda quaterna nel versetto 10, perseguitati per causa della giustizia, vedete che c'è una geometria, questo elenco di beatitudini, 4 più 4, la cornice costituita dal richiamo al regno dei cieli, la paternità di Dio, e le due quaterne sono concluse entrambe con un richiamo alla giustizia. E vedete, fateci caso, prima beatitudine e ottava beatitudine, verbi usati al presente, di essi è. Nelle altre beatitudini che stanno all'interno di questa cornice, verbi usati al tempo futuro, il presente incornice il futuro, è un presente, beati i poveri, di essi è il regno dei cieli, sono nella paternità di Dio, ed ecco, vedete che questa congratulazione con cui Gesù si rivolge ai poveri che non si difendono più, che non reagiscono più, che non pretendono più, che non vagheggiano più chissà quale soluzione alternativa, perché proprio nella loro povertà scoprono di essere avvolti dall'abbraccio della paternità di Dio. Ebbene, questo è un invito a come dire, proiettare lo sguardo, l'attenzione, la responsabilità, quello che sarà la possibilità di procedere nel cammino della vita per quello che sarà possibile nel tempo che verrà, il futuro. Questo che riguarda il presente illumina lo svolgimento del futuro, tutti i verbi al futuro. E in più vedete che ci sono beatitudini nelle quali abbiamo a che fare con situazioni di contrasto. Per esempio, beati gli afflitti perché saranno consolati. Tra afflizione e consolazione c'è un contrasto. Ma quando si dice beati i misericordiosi perché troveranno misericordia, qui c'è una connaturalità, non c'è più un contrasto, perché misericordia, misericordia. E allora anche qui vedete il testo meriterebbe di essere pazientemente riletto e meditato passo passo. Contrasto con naturalità. Quel che conta, vedete, è che la nostra miseria mortale di peccatori stretti entro l'evidenza dei limiti a cui non possiamo sfuggire, è stata presa in braccio dal Padre nell'umanità di Gesù. La nostra stessa morte appartiene a Lui, che ci ha legati a sé, rivelando nella nostra vergogna la sua giustizia. Beati noi che non vogliamo più scappare. Il grembo del Padre si è spalancato, ci contiene. La Chiesa lo sa. Per questo la Chiesa si appropria dei nostri morti e ci invita, già il Salmo 31 si concludeva con un invitatorio. La Chiesa ci invita a festeggiare la moltitudine dei viventi che ci hanno preceduto, che ci accompagnano nel cammino della nostra conversione fino al giardino della vita. Beati noi che ci arrendiamo all'amore di Dio e accogliamo nella nostra povertà umana, accogliamo la beatitudine della comunione che raccoglie i vivi e i morti nella familiarità con Gesù, che è l'agnello crocefisso, l'agnello glorificato, Gesù che, o meglio la familiarità con Lui, che ci colloca nel mondo come veramente nel mondo e nei drammi della nostra condizione mondana e della nostra condizione storica e in tutte le variabili e gli intrecci della nostra vicenda, ma ci colloca la familiarità con Gesù, stavo dicendo, nel mondo come figli del regno che viene, che è venuto e che verrà, il regno di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Basta.